Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Dirigenti, banchieri, cronisti e anche parenti, inconsapevoli vittime del presunto dossieraggio della squadra di Enrico Pazzali e dell'ex poliziotto Carmine Gallo. Centinaia le persone spiate per mesi, secondo chi indaga, violati i PC e i telefoni di giornalisti che si occupano di economia e finanza. Sarebbero stati acquisiti dati anche sugli eredi di importanti famiglie come una nipote di Gianni Agnelli, Ginevra Caprotti, della dinastia di Esselunga. Osservato speciale anche Alex Britti, l'ex suocero avrebbe chiesto informazioni sul cantautore romano dopo la separazione da sua figlia. Il presunto dossieraggio riguardava dati sensibili, informazioni bancarie, fiscali, giudiziarie e perfino sanitarie. Tra i servizi offerti c'erano anche riprese audio-video. Sotto inchiesta è finito anche chi avrebbe chiesto i report su commissione, come Matteo Arpe per l'accesso abusivo ad alcuni database, indagato anche Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica. Avrebbe ricevuto un finto dossier sul fratello che vive a New York e avrebbe chiesto di far spiare la fidanzata, modella e attrice, hackerando il suo telefono.
Una cosa è certa, o perlomeno di questo ci siamo convinti, siamo una repubblica basata sulla delazione, sullo spionaggio e sul ricatto. Ora, il caso Equalize, che probabilmente molti avranno sottovalutato pensando che importa soltanto alcune persone, alcuni VIP, non c'ho niente da nascondere, non ho niente da dovermi pentire, mi guardino, mi facciano la radiografia mentre non ho il telefono, guardino la mia vita privata, cosa ho da rimettere. Beh, vi faccio riflettere soltanto un attimo su quello che è stato il retroscena della grandissima operazione su cui stanno lavorando sia l'antimafia nazionale che l'antimafia territoriale, di questa agenzia Equalize, che era un'agenzia che faceva, come tante agenzie, forniva informazioni, un'agenzia investigativa. Ci si rivolgevano persone di tutti i tipi, guardate, non soltanto VIP, e lo scopo era trovare degli elementi atti a ricattare persone con cui avevano dei rapporti. Il caso di Alex Britti, che è raccontato su Open Line da Massimo Ferraro, è indicativo, andrebbe visto nei particolari. Ora, famoso cantante, stava con una signora e si è separato, aveva una causa di separazione, lei era figlia di una persona molto importante. Questa persona importante ha pensato bene di favorire la figlia, almeno a quello che viene dall'investigazione, nella disputa, diciamo, delle assegnazioni, diciamo, della separazione, del divorzio, cercando dei motivi per screditare Alex Britti. Insomma, tanti anni prima era stato fermato, è un artista, un cantante, un musicista con delle sostanze stupefacenti, quindi la pista da seguire per sputtanarlo era provare che lui ancora facesse spaccio di droga, e si è usato di tutto. Addirittura è stato fatto chiacchierare con un noto personaggio che fa inchieste per Striscia la Notizia, Brumotti ci ha parlato, gli avrebbe fatto dire qualcosa, ha registrato quello che diceva, perlomeno da quello che emerge da questa inchiesta. Ma era roba da poco, quindi bisognava cercarlo ancora di più, bisognava metterlo alle strette, bisognava trovare comunque delle maniere per dire che Britti trattava droga. Addirittura, siccome fra i soci di Equalize c'è anche un ex poliziotto, un personaggio importantissimo, aveva fatto inchieste importanti a livello nazionale, non sa come alla stazione dei poliziotti amici loro lo fermano, lo guardano, perquisiscono, a vedere se tante volte avesse della droga addosso. E questo per farvi capire che è una associazione a delinquere potentissima, che non soltanto ha accesso alle banche dati più riservate, dove ci sono tutte le notizie che logicamente l'intelligence ha su vari cittadini su cui sta indagando, ma non dovrebbe poi averle di tutti i cittadini, non dovrebbe essere aperto a chiunque. Quindi tutte le possibili nostre intercettazioni, ho visto le videate di quelle che sono le schede che venivano vendute, beh, fa paura, è una videata in cui si vede il vostro telefono praticamente scomposto. In una tabella ci sono tutti i video, tutte le videate di WhatsApp, quindi tutte le chat avete fatto, in un'altra le trascrizioni delle telefonate, in un'altra tutti i numeri avete chiamato. Hai voglia di dire non c'ho niente da nascondere? Nessuno ha niente da nascondere, ma ognuno di noi può essere sottoposto a una macchina stritolante che ti mette la propria vita in relazione con un'infinità di altre vite, che alla fine in ognuno si trova qualcosa comunque per metterlo in imbarazzo, perché ha delle situazioni per cui sei ricattabile. Questa era la grande agenzia del ricatto. Beh, su questo oggi vogliamo parlare, vogliamo capire innanzitutto bene cosa sia successo, capire cosa sia successo e poi perché Anche la persona che ascolta questa trasmissione radiofonica, che dice non ho nulla da nascondere, in realtà deve stare attento, deve stare molto vigile rispetto a quello che si è scoperto. Noi da anni facciamo trasmissioni sulla tutela dei propri dati sensibili, parliamo di necessità di informative, che in ogni nostra transazione sappiamo esattamente come lasciamo i nostri dati, ma qua va molto di più, va molto oltre. Non è soltanto riuscire a mettere le mani nei propri dati sensibili che sono messi in delle banche dati digitali, ma anche poter intervenire, ahimè, su parte degli apparati dello Stato, probabilmente infedeli, come forze dell'ordine coinvolte, poliziotti, carabinieri coinvolti, che possono anche agire su un piano concreto, su un piano reale, per creare questa macchina che metta in difficoltà le persone. 800 24 00 24, cominciamo con i nostri ospiti. Stefano Zanero, buongiorno.
Buongiorno.
Stefano Zanero, ricordo che è professore ordinario di Cyber Security al Politecnico di Milano, e buongiorno anche Andrea Rossetti.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, Andrea Rossetti, lo conoscete, docente in informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Andrea, velocemente con te una prima domanda, conosci bene il nostro pubblico. Perché secondo te c'è qualche elemento in più rispetto a una delle tante indagini investigative che può essere fatto su persone che fanno uso improprio dei dati sensibili, rispetto a questa inchiesta Equalize?
Beh sì, perché questi qui hanno avuto accesso a questo database che in Italia c'è dal 1981 e contiene informazioni praticamente su tutti i cittadini italiani che hanno avuto in qualche modo a che fare con la giustizia, anche semplicemente una multa. Questo database enorme, il più grande database della pubblica amministrazione, e contiene dati che riguardano appunto la nostra fiscalità, probabilmente anche le nostre malattie. Quindi caspita, sì, è stato un hacking veramente devastante in qualche modo. E la cosa incredibile appunto è che nessuno abbia davvero, ce ne siamo resi conti adesso, vigilato in questi anni su chi davvero accedesse a questo database. Però è radicalmente diverso. Questo peraltro accade pochi mesi, poche settimane dopo l'altro grande scandalo, no? Quando abbiamo scoperto che in realtà un qualunque dipendente di Banca Intesa poteva accedere a praticamente tutti i conti in Italia. Anche questo viola banalmente alcuni principi fondamentali del GDPR. Quindi in generale questa cosa ci dice che la cyber sicurezza in Italia è messa piuttosto male. La cyber sicurezza è un costo, ovviamente, e quindi le aziende, tutti i generi di azienda, Stato compreso, cercano di minimizzare questi costi, e le conseguenze le stiamo vedendo in questi giorni. Io spero che questo comporti, questo atto che è gravissimo, comporti un risveglio un po' di coloro che davvero devono operare e mettere in atto sistemi sia tecnici ma soprattutto organizzativi in grado di controllare davvero che si ne facciano i dati dei nostri cittadini, insomma.
Allora, invece, Stefano Zanero, vorrei che entrasse più in merito all'aspetto tecnico, cercare di capire esattamente come hanno fatto, perché che questi dati esistano, che in delle banche dati separati siano acquisiti, ci sta, ma che qualcuno sia riuscito a incrociare le banche dati, quindi non avere soltanto i dati sensibili rispetto a operazioni in cui siamo stati coinvolti, dalla multa al processo, all'ammonizione, al reato si può essere compiuto, comunque ognuno nella propria vita qua tutto quello che può aver avuto, ma che questo possa essere messo poi in contatto con altre banche dati, con operazioni che coinvolgono anche le forze di polizia, gli archivi, diciamo, che non dovrebbero comunque essere alla portata di tutti. Se ci mettiamo insieme anche le informazioni bancarie, ci mettiamo le rilevazioni sul posto, quindi pedinamenti, il ricorrere comunque a parte infedele delle forze dell'ordine che contribuiscono. Il caso di Britti mi ha spaventato quando dicono dei colleghi, i nostri amici, l'hanno fermato alla stazione, l'hanno perquisito. Beh, vuol dire che non è soltanto l'impalpabile dato digitale, ma è anche una ricaduta reale sul territorio.
Ma sicuramente questa inchiesta, insomma, aspettiamo tutti di vedere un attimino i contorni che assumerà, perché come si diceva è abbastanza inquietante. C'è da dire che secondo me alcune di queste cose fanno parte dei non detti, ma dei lasciati trasparire che le agenzie investigative hanno un po' sempre fatto, no? Perché per esempio l'accesso all'SDI, che è il sistema di indagine, che è la banca dati interforze delle forze di polizia, dove, come si diceva, sono annotate non solo le sentenze o le multe o gli accessi amministrativi, ma anche tutte le volte che ci sono state delle annotazioni su quel cittadino perché è stato coinvolto dalle indagini o magari da un accertamento di qualche tipo. Quindi è un database intanto fondamentale per le forze dell'ordine, no? Che ovviamente stanno indagando su un crimine, guardano una persona e vedono se questa persona ha dei precedenti o è stata coinvolta in altre indagini in modo da poter fare delle connessioni. Quindi l'esistenza di questi sistemi non è in discussione, è una cosa fondamentale per il contrasto alla criminalità. Non è una novità, se lo dico, perché ogni tanto mi sembra che in alcune di queste situazioni ci sia qualcuno che cade un pochino dal pero. Non è una novità che nelle agenzie investigative lavorino spesso ex poliziotti, ex carabinieri, che comunque in qualche modo riescano ad avere informazioni passate dai loro ex colleghi. Questa è una cosa che non succede solo in Italia, succede in tutti i paesi del mondo, lo si vede anche in film e telefilm, perché rappresenta una realtà diffusa. Qui il problema è la quantità di questi accessi, cioè il fatto che poi questa agenzia avesse costituito un database parallelo dove riversava queste informazioni per poi incrociarle. La storia che ha un po' di paralleli con questo, se, per chi se la ricorda, è quella che aveva coinvolto l'allora poliziotto e consulente delle procure Gioacchino Genchi, che nell'esercizio, in quel caso addirittura, di un'attività lecita, cioè quella di fare il consulente per le procure, poi era stato accusato di avere riversato i dati acquisiti durante i processi in un suo database parallelo. Quindi questa è la cosa che rende questo specifico caso più inquietante. La parte relativa a pedinamenti, eccetera, quelle sono le attività che svolgono le agenzie di investigazione privata, non sono attività piacevoli e molte volte vanno a, come dire, a violare i bordi del lecito e vanno contenute. Quello però mi stupisce meno rispetto all'accesso ai database. Non credo, o almeno per quello che ho visto finora pubblicato sulla stampa, non sono così convinto che si sia trattato invece di un attacco informatico. Cioè non ho visto evidenze eclatanti che dicano che queste persone hanno violato dei sistemi informatici. Potrebbe anche essere vero, non ci dovrebbe sorprendere più di tanto, perché i sistemi informatici possono essere violati. Quindi poi, quando noi costruiamo queste banche dati, quando noi andiamo a proporre per esempio sistemi dove si fa il tracciamento dei cittadini per alcune finalità, dobbiamo sempre avere nel retropensiero cosa succede quando, non se, quando questo sistema viene violato da qualcuno, quali sono le ricadute sulla vita dei cittadini. Questa è una domanda che molto spesso, diciamo, in un impeto legalitario magari non ci facciamo.
Donne che raccontano attraverso le loro biografie gli Stati Uniti, un paese giovane che spesso è stato ed è l'ago della bilancia nella storia mondiale. Donne che hanno saputo reinventarsi, vivere molte vite in una sola. Sono Maria Latella e Americane, storie di donne indimenticabili, è il podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore che ripercorre le storie personali e professionali di quelle che sono autentiche icone dell'universo femminile a stelle e strisce.
Americane, storie di donne indimenticabili, disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Allora, singolarmente non mi si sentiva me che parlavo. Il tema era delicato. Allora, diamo informazione alla borsa subito e poi riprendo con la domanda che stavo facendo a Stefano Zanero, ma che sentivo soltanto io.
I don't mind failing.
Ma molto velocemente, così cerco di recuperare il tempo perduto. C'è stato un attimo che non arrivavo io allo studio centrale, probabilmente un problema di rete. Ricordo che stiamo parlando del caso Equalize, delle intercettazioni. Abbiamo due ospiti: Stefano Zanero, professore ordinario di cyber security al Politecnico di Milano, e Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Allora, professor Zanero, quello che le stavo domandando io, ma nessuno mi sentiva, era: una cosa è basarsi su una base, diciamo, tradizionalmente conosciuta, che la maggior parte delle agenzie investigative hanno ex componenti delle forze dell'ordine che hanno ancora dei rapporti con i loro colleghi, e quindi un piacere a un collega non si nega, domanda, hanno qualche informazione. Una cosa però che si riesce ad avere un accesso continuativo alle banche dati delle quali non bisognerebbe avere più nessun tipo di credenziale per accederci. In questo caso mi sembra che attraverso un sistema, non so, di gestire le agenzie che si occupavano della manutenzione delle banche dati, dei sistemi informatici, si poteva fare delle domande senza avere il tracciamento che avviene sempre quando uno fa una richiesta a un database.
Ma questa è una delle cose che sono da capire, insomma, in questa inchiesta. Questo ovviamente sarebbe molto più grave. Qui tra l'altro c'è da chiedersi a questo punto come siano effettivamente avvenuti i fatti dal punto di vista del tracciamento, perché per esempio membri delle forze dell'ordine, ma è una cosa che dico che è abbastanza conosciuta, quindi non mi sorprende, dicono che se, quando loro, siccome ovviamente un agente di polizia giudiziaria potrebbe dover interrogare questi database guardando anche migliaia di schede, può succedere in alcune investigazioni, quindi non c'è una restrizione, ma
poi ne rimane traccia,
esatto,
che
queste operazioni alzano degli allarmi che di solito vengono visti dai loro superiori, quindi il superiore che sa su cosa sta investigando, se vede che hai guardato 5.000 cartellini, sa se c'è un motivo per questa cosa oppure no. Per cui se effettivamente ci sono stati questi accessi massicci, dovrebbero esserci delle tracce, e magari potremo poi chiedere se ci sarà stato qualcuno che ha omesso di fare opportune azioni di vigilanza.
Qua si parla di 800.000 fascicoli top secret rubati alla società Equalize, che avrebbe raccolto informazioni private su personalità note e anche non note, in cui entra anche in gioco un hacker, un hacker conosciuto che assieme ad ex poliziotti faceva proprio questo tipo di accesso. Andrea Rossetti, qua andiamo oltre ogni tutela e ogni garanzia data dal, diciamo, il garante per la protezione dei dati sensibili, personali e via dicendo. Qua si parla di crimine vero e proprio, ma allora qual è il tema? Non sono abbastanza sicure le nostre banche dati? O non è abbastanza sicuro il nostro sistema di risorse umane che gestiscono le banche dati?
Sì, il problema, allora, nessuna banca dati, come diceva prima Zanero, è assolutamente sicura. Questa è la prima cosa da mettersi in mente, no? Quindi quello che possiamo fare in ogni caso è minimizzare il rischio in caso di un data breach, come diceva prima Stefano, quando avverrà un data breach, perché se io ho dei dati importanti, prima o poi qualcuno mi attacca e l'attacco prima o poi riuscirà. E quello che noi abbiamo visto è questo, ma è mancata qualunque forma di vigilanza, cioè non hanno vigilato i superiori di coloro che potevano entrare in questi database, appunto perché per le indagini ovviamente si accede a questi database, e io mi chiedo se una certa responsabilità in realtà non ce l'abbia anche il garante del trattamento dei dati personali, no? Che controlla un po' tutto. E qui però effettivamente in questi anni credo ci sia stato solo un provvedimento, ma quello che ho trovato io, so, per magari mi sbaglio, nel 2004-2005, che riguardava questa banca dati, sistema di indagine, che ripeto è la più grande banca dati della pubblica amministrazione in Italia e probabilmente anche una delle più grandi in Europa, perché raccogliamo lì dentro dati dal 1981, no, quindi in realtà quello che è mancato è questo. Non dimentichiamoci che la sicurezza non è solo un fattore tecnologico, certo ha una componente tecnologica, ma il fattore umano è estremamente importante, e a quello che noi abbiamo visto, a quello che si capisce da quello che abbiamo letto sui giornali e come diceva il professor Zanero, non è stato un vero e proprio hacking, cioè non c'è stato qualcuno che ha trovato, no, un trick, un trucco per entrare in questo database, ma è stato un attacco di un insider, cioè questi qui sono fatti assumere, hanno avuto accesso, hanno guadagnato la fiducia dell'organizzazione, hanno avuto accesso alle macchine e poi hanno infettato le macchine con un Trojan, insomma, che anche qui, per carità, una cosa non semplicissima da fare, però neanche questo hacking spettacolare. La domanda quindi qui ci si deve porre, ma come è potuto accadere che a questi database abbiano avuto accesso persone che in realtà non erano davvero affidabili? a quello che si è saputo addirittura i sistemi di sicurezza dell'ACN, no? Sono gestiti da questa società. L'ACN, lo ricordo, è l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Com'è possibile che la nostra Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale abbia un sistema di sicurezza messo in campo, almeno in parte, a quello che si intende da questa società? Quindi qui vediamo, no, che manca completamente una cultura della sicurezza informatica, che appunto è un problema tecnico, come dicevo prima, ma è soprattutto un problema organizzativo e di preparazione delle persone che accedono a questi database. Siamo indietro, siamo molto indietro. Le leggi ci sono, a differenza di quello che diceva, le leggi ci sono, a partire dal codice penale che è stato innovato nel 1993, quindi quasi 30 anni, alla direttiva NIS, al Cyber Security Act, alla direttiva NIS 2. Insomma, ci sono un sacco in realtà di norme che ci dicono che dobbiamo proteggere questi database in un certo modo. Purtroppo
c'è un'altra cosa, Andrea, c'è un'altra cosa che riguarda più lo specifico dell'utente tipico che ci sta ascoltando in questo momento. Noi con grande leggerezza ci rivolgiamo molte volte a agenzie investigative, abbiamo noi intervistate anche tante, in cui ci danno dei dati o fanno delle indagini su persone con le quali abbiamo dei contenziosi. Io vedo che la cosa interessante di questi dossieraggi, che vanno da persone, le seconde, terze cariche dello Stato, fino a persone qualsiasi, che semplicemente facevano sorvegliare la moglie o il marito con cui avevano un contenzioso, facevano sorvegliare un concorrente, anche semplicemente chiedere a qualcuno: mi intercetti, mi sorvegli il telefono di questa persona, perché? Per mille ragioni, perché sono geloso, perché la voglio sputtanare, perché voglio creargli dei problemi, perché è il mio concorrente, perché ho con lui una causa aperta e via dicendo, in sé un reato. Non è soltanto reato chi intercetta, ma anche chi commissiona comunque l'investigazione impropria.
Assolutamente. Allora, c'è una parte dell'investigazione che è assolutamente lecita, quella che si chiama OSINT, Open Source Intelligence. Io vado un po' in giro per la rete e trovo le informazioni su una persona, e questa è un'attività completamente lecita.
Su fonti aperte, però, su fonti aperte.
Esatto, su fonti aperte, cioè trovo le informazioni che quelle persone hanno liberamente condiviso. E in realtà da queste cose, cioè da queste informazioni, si possono evincere già un sacco di cose, no? Il reddito, dove uno è stato, in realtà si può sapere già molto. Poi ovviamente ci sono questi modi di intercettare le persone che sono assolutamente legali. Io non posso mettere nel cellulare della mia fidanzata un programmino che mi dice dov'è a sua insaputa, perché io temo che lei mi stia tradendo. È assolutamente una cosa illecita. E qui siamo veramente in una zona grigia, no? Nel senso che effettivamente poi che qualcuno scopra che dentro un cellulare c'è stato un Trojan, un virus di questo genere, un malware di questo genere, diventa veramente, intanto devo sospettarlo, no? Devo sospettare che ci sia questa cosa, che non è facilissima se non si è esperti. È chiaro che, come dicevi tu, tutte queste attività lasciano potenzialmente una traccia dentro la macchina, no? Lasciano una traccia dentro il sistema che viene infettato.
Un alert, sì.
Sì, no, in realtà lasciano delle tracce in quello che si chiama il file di login, non c'è nessun altro, questo è il problema.
Ah no, scusa, certo, quando tu entri dentro un telefono di un altro, certo, è chiaro.
Esatto,
sì.
No, c'è un file in cui vengono registrate tutte le attività che vengono fatte. È chiaro che se apro quel file non capisco niente, se lo apre Stefano Zanero invece sa capire, no, se effettivamente tutto il traffico di dati è stato su quel cellulare, è sensato oppure non è sensato. Però anche qui, ripeto, è davvero complicato difendersi da queste cose se c'è l'intenzione maligna, no, di infilarmi sul computer un malware, no, qualcosa che mi possa spiare, perché questi sistemi nel corso degli anni sono diventati veramente molto, molto potenti, molto invasivi e molto difficili da detettare.
Allora, ieri c'è stata un'inchiesta su Report, su Rai 3, tra le tante, che parlava proprio di alcuni sistemi identificazione attraverso l'impronta facciale che noi stiamo acquistando, siamo in trattativa da Israele, che in questo momento mi sembra sia uno stato leader, al di là di tutte le vicende belliche, di questi sistemi, perché la testati in territori occupati, quindi sa che funzionano, sa che si può con un software di riconoscimento facciale tenere sotto controllo parti importanti della popolazione. Tutto questo già esiste, è ancora allo stato del vorrei, o dobbiamo anche preoccuparci di questa ulteriore escalation, che anche questi sistemi più avanzati un domani diventino appannaggio di persone che ne fanno un uso improprio?
Ma io
Zanero, lo sentire Stefano Zanero su questo.
Sì, in realtà il problema è proprio quello che stava dicendo anche Rossetti poco fa, cioè nel momento in cui noi creiamo dei database di qualsiasi tipo, creiamo anche la possibilità del loro abuso. Ora, prendo l'esempio del riconoscimento facciale perché è in discussione proprio in questo momento, ma è un esempio tra mille. Noi vorremmo distribuire questa tecnologia, che è una tecnologia molto invasiva, e dobbiamo chiederci per quali finalità, perché per esempio se viene fatto per finalità di ordine pubblico, che ne so, in un contesto limitato, gli stadi, che è una delle aree di applicazione proposta, allora ci sono certi bilanciamenti, perché comunque si tratterebbe di inserirci le immagini dei tifosi soggetti a certi procedimenti, sono persone che hanno avuto un procedimento emesso e convalidato da un'autorità, sono relativamente pochi, sono in un contesto comunque di accesso opzionale, perché non è che uno è costretto, tra virgolette, ad andare allo stadio, quindi ci sono tutta una serie di paletti che lo rendono meno pericoloso, per esempio dell'idea di prendere lo stesso sistema e dire ok, applichiamo il riconoscimento facciale alle telecamere in un aeroporto. A quel punto cambiano molte cose. Qui diciamo l'identificazione dovrebbe essere un'identificazione di soggetti pericolosi a vario titolo, però diventa più difficile capirne i contorni, e diventa una cosa applicata a un'infrastruttura dove passa molta più gente e ci deve passare, cioè io non è che posso scegliere se andare in aeroporto, certo, se devo prendere un aereo. Per cui bisogna fare una riflessione.
Verrebbe un'università, un posto dove ci possono essere dei tumulti di studenti, cercare i provocatori, viene in mente oltre lo stadio qualsiasi manifestazione pubblica in cui potrebbe esserci il rischio comunque o di terroristi o di persone che vanno lì a creare disordini, quindi potenzialmente dato per scontato che laddove c'è un pericolo per la popolazione può intervenire il sistema, l'intero paese può essere messo sotto sorveglianza. Ci fermiamo un istante, diamo il traffico, poi riprendiamo.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Melog.
Io ringrazio Paolo Corleone e Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma, ricordo i miei ospiti, Stefano Zanero, professore ordinario di cyber security al Politecnico di Milano, e Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Parliamo di intercettazioni partendo dal caso Equalize. Abbiamo un ospite, cioè un ospite, un ascoltatore che poi mi sembra interessato e competente nel tema, Alessandro da Roma, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi sente?
Sì, 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 non parli pure, la sento non benissimo, ma la sento.
Aspettavo una domanda, scusa.
Sì, allora. Io mi leggo dalla scheda che è un avvocato penalista, ex guardia di finanza, no. Quindi conosce il tema.
Esattamente. Allora io sono stato 36 anni nella guardia di finanza, poi ho deciso di cambiare profilo attività professionale e sono diventato un avvocato penalista. Allora, il tema dell'intercettazione è quanto mai delicato, io l'ho visto da tutte e due le prospettive. Mi sento di dire una cosa innanzitutto, riguardo a questa vicenda andranno ovviamente accertati i fatti e quindi tutto quello di cui stiamo discutendo oggi ha una valenza se non altro radiofonica, perché sui fatti appunto ci sarà un'indagine e si sarà celebrato un processo, quindi non mi sento di dire altro. Riguardo alla possibilità invece degli appartenenti alle forze dell'ordine di verificare quella famosa banca dati di cui parlava prima anche il professore, c'è spesso troppa facilità da una parte per poter accedere nonostante tutti gli accessi siano tracciati, e anche uno smodato uso da parte della procura di fare accedere e di pubblicare anche quello che emerge da queste banche dati. in particolare.
Diciamo che l'uso di questi dati molte volte diventano anche strumentali, comunque, cioè, in certe vicende complicate.
E perché spesso in conferenti, anche perché non vengono stralciati le parti che magari hanno un aspetto giornalistico fondamentale rispetto a quelle che poi servono alla procura per concludere le indagini. E spesso escono proprio dalla procura e vanno a finire sul giornale.
Vede che alla fine ritorniamo allo stesso discorso: sono informazioni che in realtà galleggiano in qualche banca dati, ma sono ininfluenti probabilmente a delle vicende processuali, però messe nel giro trovano qualcuno che ne ha una sua utilità. Lo sputtanamento è un'arma potentissima da tutti i punti di vista, dal punto di vista politico, economico, di livori personali, di vicende individuali. Quindi questi dati, che comunque stanno da qualche parte, è una sorta di deposito di materiale atomico, sembra quasi, capito, che chi ci riesce a entrare comunque, poi il cliente interessato lo si trova sempre.
Anche perché, ripeto, va sfrondato molto questo materiale. È proprio lo sfrondare di questo materiale che fa parte ormai di quello che l'utilizzo che noi ne facciamo può essere molto pericoloso, perché i residui di questo sfrondamento spesso sono spaccate di vita anche molto particolari. Le dico soltanto una cosa: sullo SDI ci va anche, ci andava fino a poco tempo fa, le segnalazioni che vengono fatte dagli hotel per i pernottamenti, la famosa scheda loggiati. E questa è stata fonte di un grosso scandalo che era riguardato un politico, dopodiché le schede alloggiate non sono finite più a SDI. Però per dire la delicatezza di questo
tipo. No, questo che ci dice è una cosa che nessuno fino non l'avevo mai letta, è importantissima. Lei si immagini se avessi un database di vedere con chi è andato a letto chiunque tutte le notti in tutti gli alberghi d'Italia. È chiaro che trovo notizie o trovo dati importanti che qualcuno mi comprerebbe, ma figuriamoci, basta fare l'elenco delle persone conosciute o delle persone che hanno un ruolo sociale o importante, figuriamoci, è un capitale enorme. Infatti qualcuno degli intercettati ha detto: abbiamo in mano l'oro. In realtà di oro si tratta questa roba qua, da un punto di vista cinicamente di profitto monetario, no?
E poi le dico soltanto una cosa: d'altra canto poi si fa una strumentalizzazione al contrario spesso, cioè inteso. Vorrei ricordare, recentemente c'è stata un'indagine che penso sia ancora in corso, che riguardava tra l'altro un ufficiale proprio della Guardia di Finanza che lavorava con il dottor Laudati, un procuratore, e accusato in questo caso di un uso massiccio di queste banche dati. C'è da dire che alcuni organi di Stato, per poter fare il loro lavoro correttamente, devono fare assolutamente un'informazione, altrimenti, per quello era stato strumentalizzato, altrimenti l'indagine non va a segno. Voglio dire, se dobbiamo indagare su dei massimi...
Sì, è un po' difficile, mi consente Alessandro, un po' difficile poi capire qual è la giusta percentuale di accesso alla banca dati quando uno sta facendo un'indagine o svolgendo un'inchiesta. Secondo me è difficile. Certo, ci sono dei limiti esorbitanti quando uno sente parlare di 800.000 persone che sono uscite fuori dalla banca dati e sono a disposizione di un'agenzia che ne fa anche un uso illecito, cominciano ad essere numeri importanti. Allora, una battuta a Stefano Zanero e una a Andrea Rossetti su quello che ha detto il nostro ospite, il nostro ascoltatore. Stefano Zanero.
Ma assolutamente, io la chiuserei con la frase di Richelieu, che datemi 6 righe scritte dal più onesto degli uomini ci troverò un motivo per farli piccare. Un database con tantissime informazioni, anche era la domanda che facevamo all'inizio della discussione, ma se io non ho nulla da nascondere, ma non è vero, cioè è vero nel senso che alcuni che non avremo mai nulla magari di penale da nascondere, ma nei nostri comportamenti, nelle nostre cose ci sono sempre delle informazioni che possono essere usate o abusate per infliggerci un'umiliazione. E quindi questi dati, a prescindere che
questo uno abbia qualcosa da nascondere, è uno strumento di forza e di coercione. Andrea Rossetti, quante volte l'abbiamo detto negli anni? Non dite mai non ho nulla da nascondere, a me non interessa.
Esatto, proprio questo è il punto. Ci sono cose veramente che noi vogliamo tenere private, ed è questo il vero senso della privacy, non il trattamento dati personali. La privacy è proprio questo: ci sono delle serie di informazioni che noi vogliamo tenere private, non perché siano illegali, non perché siano immorali, ma perché semplicemente vogliamo che non le sappiano tutti. Io auspico francamente che il garante della privacy si applichi davvero a questo database, si applichi davvero a controllare l'uso di questo database, non semplicemente adesso quando i buoi sono un po' scappati, ma soprattutto il prossimo garante, perché ormai questo è quasi in scadenza, si applichi veramente a controllare i database statali che abbiamo visto non sono affatto controllati e in sicurezza come dovrebbero essere.
A me rimane ancora, diciamo, sconvolgente quello che ha detto l'ascoltatore Alessandro da Roma, dice una volta anche tutti i dati di tutti gli alberghi passano per queste banche dati, cioè chiunque passasse una notte fuori casa in un albergo era comunque messo in un database, erano dati che potevano essere incrociati con infinità di altre informazioni, poteva esserne fatto un uso, come diceva appunto Zanero, non soltanto illegale ma anche, diciamo, teso a mortificare o creare situazioni di pressione nei confronti di persone. Grazie, ci sentiamo domani.